Nel processo del lavoro, l'assetto dei poteri e tra le parti, attore e convenuto, qui meglio ricorrente perché l'atto introduttivo del giudizio, ve lo ricorderete, è il ricorso, è piuttosto diverso e in particolare diverso è il momento di allegazione e anche di formulazione delle istanze istruttorie. Ricordo che questo rito si applica nelle materie che sono indicate dall'articolo 409 del Codice di Procedura Civile, oltre a una serie di altre materie, per esempio in materia previdenziale, in materia locatizia e in altri casi in cui il giudice richiama queste disposizioni, talvolta non nella loro interezza, ma una serie di disposizioni, quindi non tutto il procedimento. L'articolo 414 stabilisce il contenuto della domanda e quindi, lo sapete, rappresenta praticamente il corrispondente dell'articolo 163. Anche qui i punti 3, 4 e 5 sono quelli che interessano a noi che stiamo qui osservando l'allegazione del fatto e la formulazione delle richieste istruttorie. E si tratta di una previsione, cioè di tre previsioni che ricalcano quelle dell'articolo 163. Il punto numero 3 stabilisce che il ricorso deve contenere determinazione dell'oggetto della domanda. Qui, come vedete, c'è una differenza letterale perché l'articolo 163 indicava la cosa oggetto della domanda. Si tratta comunque anche qui della indicazione del petitum. Punto numero 4, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni, al punto numero 5, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e i documenti. In questo caso, i documenti devono esplicitamente, espressamente essere anche questi allegati, si utilizza un'espressione analoga a quella dei fatti, qui significa però che il documento deve essere fisicamente prodotto in giudizio. Oggi fisicamente inteso nel senso che deve essere prodotto perché se si avvia con il processo telematico no, non c'è nessuna fisicità del documento, ma c'è il suo deposito nella cancelleria telematica. Ecco, in particolare il punto numero 5. Come vi avevo già accennato, parlando del punto numero 5 dell'articolo 163 dell'atto di citazione, hanno analogo tenore, però l'indicazione specifica dei mezzi di prova assume qui nel rito del lavoro un valore di richiesta decadenziale, perché non esiste nel processo del lavoro una fase successiva che sia paragonabile a quella dell'articolo 183. Quindi le parti devono esercitare negli atti introduttivi tutti i loro poteri, doveri di allegazione e di prova, perché, come ora si vedrà, possono esercitarli nel processo del lavoro solo in termini estremamente ristretti. Analoga attività deve svolgere il convenuto ai sensi dell'articolo 416 e anche qui le attività che deve compiere la parte convenuta non sono diversissime da quelle che devono essere compiute dal convenuto nel rito ordinario di cognizione, perché il secondo comma dell'articolo 416, anche con riferimento a questo rito, stabilisce che la costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Anche qui, quindi, rilevare nell'attività di rilievo della eccezione processuale, per esempio un'eccezione di incompetenza o di merito, quindi per esempio un avvenuto pagamento, che non sono rilevabili d'ufficio, naturalmente deve esserci l'allegazione del fatto che costituisce il sostrato della eccezione, che è una difesa in diritto. Anche, ovviamente, ve lo dico non per ricordarvelo, nella stessa memoria il convenuto può anche chiedere di chiamare in giudizio un terzo, e potrà proporre domanda riconvenzionale, dovendo in questo caso chiedere lo spostamento dell'udienza. Come per la costituzione del convenuto nel rito ordinario, anche nel rito del lavoro, il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda. Proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto, indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi. Quindi la differenza che corre, la differenza principale, la differenza essenziale che corre fra il rito ordinario e il rito del lavoro è che nel rito del lavoro le parti devono allegare tutti i fatti e devono formulare tutte le richieste istruttorie e tutte le loro difese nei rispettivi atti introduttivi, perché non ci sarà un momento successivo che consente di, come dire, ridisegnare, ridelimitare. Come accade nel rito ordinario di cognizione, quello che ho sempre definito il perimetro fattuale, se non entro limiti piuttosto ristretti, che però passano attraverso il potere del giudice. Nodo fondamentale del rito del lavoro sono infatti gli articoli 420 e gli articoli 421, perché si tratta di il primo di norme, appunto il primo che fissa l'udienza di discussione della causa e tutta l'attività che può essere svolta dal giudice anche con riferimento alle difese delle parti. L'articolo 421 invece riguarda i poteri istruttori che il giudice ha in questo particolare rito, poteri che sono estremamente penetranti, giustificati dal fatto che si verta qui in in controversie, quindi in una materia in cui una parte è una parte più debole, che è il lavoratore dipendente, e che ha giustificato un assetto di questo processo che viene definito senza mezzi termini, un processo inquisitorio in cui il potere dispositivo delle parti, secondo alcuni autori autorevoli, non vige. L'articolo 420 prevede in prima battuta che il giudice interroghi liberamente le parti. Questa è un'attività che interessa a noi che stiamo studiando il profilo dell'allegazione del fatto, perché l'interrogatorio libero delle parti è considerato da alcuni autori, da una parte quindi della dottrina, come un momento nel quale possono avere accesso al processo fatti che le parti non avevano allegato negli atti introduttivi del giudizio. Si tratta pur sempre delle parti che allegano, quindi fanno questa attività di allegazione, certo che non sarà un'attività di allegazione liberamente conducibile dalle parti, nel senso che se l'attore e il convenuto, per esempio, hanno omesso rispettivamente di allegare fatti costitutivi oppure fatti modificativi, impeditivi e estintivi, sarà difficile che possano avere ingresso nel processo questi fatti attraverso l'interrogatorio libero, anche se non qualche autore, appunto in dottrina, non esclude questa possibilità. Certamente il ruolo dell'interrogatorio libero dovrebbe essere quello di precisare i fatti, quindi attraverso l'interrogatorio libero, senz'altro potrebbero entrare nel processo quelli che ho definito fatti secondari nelle prime lezioni anche di tipo sostanziale, cioè quei fatti che non sono costitutivi, ma che sono fatti sostanziali di grado inferiore rispetto a quelli costitutivi, ma che contribuiscono comunque al chiarimento, all'individuazione e determinazione dell'oggetto della domanda. Ancora nel primo comma stabilisce quello che vi dicevo prima, cioè questo limitato potere che le parti hanno di modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni che hanno già formulato nei loro atti introduttivi, perché l'ultimo periodo del primo comma stabilisce che le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice. Quindi vedete che non è un'attività che le parti possono fare liberamente, un'attività che è una prerogativa delle parti perché gli è conferita dal legislatore, come accade nel rito ordinario, nella formulazione dell'articolo 183. Qui le parti possono esercitare questa attività subordinatamente a due elementi. Uno, la ricorrenza di gravi motivi. Quindi non come attività, diciamo, normale. E solo in presenza di gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, questo è il secondo limite, possono modificare le eccezioni e le conclusioni che sono già state formulate. Quindi vedete che questo incrocio di enunciati che si verifica nel processo ordinario di cognizione è sensibilmente ristretto invece nel rito del lavoro e passa attraverso una serie di maglie che sono rimesse sostanzialmente tutte alla valutazione del giudice, perché certamente l'autorizzazione del giudice la darà se ritiene che questi gravi motivi ricorrano. Quindi è un rito che giustamente è stato considerato un rito senz'altro a impronta inquisitoria. Il quinto comma stabilisce che nella stessa udienza il giudice ammette quei mezzi di prova che le parti avevano chiesto negli atti introduttivi ed ecco che qui c'è anche un recupero del potere difensivo delle parti, perché questo quinto comma stabilisce che il giudice ammette anche quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti. Quindi i mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima o sono quelli che sono venuti ad esistenza dopo gli atti introduttivi del giudizio, e questa diciamo che è una impossibilità, come dire, naturalistica, perché non potevano essere dedotti negli atti introduttivi perché non esistevano, per esempio, un documento che è sopravvenuto. Oppure può trattarsi anche di quei mezzi di prova che siano conseguenza delle difese che sono state svolte dall'altra parte. Quindi non esiste qui un'attività, diciamo, di rispettiva possibilità di aggiustare le difese a seconda delle difese dell'altra parte, come avviene nel processo di cognizione. Qui si arriva, parte attrice e parte convenuta arrivano entrambi alla prima udienza e sarà quindi in questa sede, per esempio, che l'attore dovrà chiedere eventualmente nuovi mezzi di prova o fare nuove allegazioni che siano la conseguenza delle difese dell'altra parte. Quindi anche la gravità dei motivi che abbiamo visto prima mi pare che dipenda da questa attività, perché altrimenti ci sarebbe una violazione del contraddittorio e quindi non potrebbe essere diversamente. Anche qui il settimo comma prevede che nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova a norma del quinto comma, che è quello che ho appena letto, l'altra parte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, e quindi anche qui un minimo, diciamo, di dialogo e di possibilità di ampliamento degli strumenti difensivi articolati dalle parti c'è, perché, ripeto, è funzionale al contraddittorio, perché se io sono una parte che chiede una nuova prova che non era stata, richiesta in un momento precedente, la mia controparte ha diritto a sua volta di chiedere prove per cercare di contrastare quella prova che ho chiesto io. Se questo non avvenisse, vi sarebbe una grave violazione del contraddittorio. Il comma nono ci dice poi che questo è anche il momento in cui il giudice pronuncia sulla richiesta di chiamare un terzo in causa. Quindi il convenuto avrà formulato questa richiesta nella sua comparsa di costituzione. Eventualmente la parte attrice, qualora la sua necessità difensiva di chiamare in causa un terzo fosse sorta dalle difese che ha svolto il convenuto, effettua questa chiamata, cioè formula la domanda, scusate, di questa chiamata nella udienza.